sono fermato su questa parola dello scandalo, che evidentemente è centrale nel testo di oggi. Tanto per notare che l'italiano dice che provavano scandalo, in realtà il verbo è scandalizzarsi. Manterrei proprio il verbo più che il nome scandalo. Quindi è una cosa che succede a queste persone, si scandalizza di Gesù. E poi, appunto, per capire un po' il significato di questa esperienza che loro fanno, ho guardato un po' questa parola e ho notato che c'è una certa prevalenza di presenza di questo verbo nei Vangeli della Passione. Cioè è presente soprattutto nel dialogo tra Gesù e i suoi discepoli alla fine dell'ultima cena, quando lui dice voi tutti sarete scandalizzati. Poi c'è l'intervento di Pietro che dice no, anche se tutti si scandalizzeranno io non mi scandalizzerò mai. C'è la profezia di Gesù che dice a Pietro che invece questo succederà, i rinnegamenti, il canto del gallo, ecco, tutto questo. E sempre nei Vangeli della Passione, soprattutto in Giovanni, mi ha colpito una ripresa di questo verbo, che sono i discorsi di Gesù sempre alla fine della cena, e dice vi ho detto queste cose perché non vi scandalizzate. E poi comincia a profetizzare che saranno portati nelle sinagoghe, subiranno persecuzioni, e lì appunto ci sarà il pericolo di patire lo scandalo di essere discepoli di Gesù. Quindi era per dire, non c'è solo lo scandalo dell'incarnazione del Signore, che forse è più presente nel testo di oggi, no? Il fatto che lui è figlio di Giuseppe, figlio di Maria, sono fratelli, ma c'è in prospettiva lo scandalo della sua passione, una specie di preavvertimento a tutti che la fede è qualcosa di molto fragile, perché si viene a confrontare con questo scoglio della passione del Signore, della passione degli uomini. Tutto il tema dello scandalo e dell'anzianità è una prova nella quale alcuni sono già anche, si stanno avvicinando, preparando, ma l'anzianità con tutto quello che comporta ovviamente mette alla prova la fede, è un'esperienza di debolezza, sia personale sia delle persone attorno a noi. Ecco, sento questo testo molto come appunto con questa intenzione. Gesù ci dice queste cose perché non ci scandalizziamo.
proposito di questo che diceva Francesco, a me sembrava che qui queste persone ancora non hanno quei motivi gravi di scandalo che poi ci saranno nella passione, e quindi in qualche modo colpisce noi, no, che siamo lontani dal il fatto che appunto lui semplicemente insegna e compie più prodigi, e quindi perché non gli credono? Ecco, sembra che quella domanda da dove gli vengono, che viene ripetuta due volte, il fatto di conoscerlo, no, di collocarlo bene tra le persone, tra i familiari, con tutti questi nomi, chiuda in un qualche modo le porte a vedere in lui l'inviato di Dio, qualcuno che ha ricevuto questa sapienza e questi prodigi non dalla famiglia, non dal villaggio, dalla sinagoga, dai sapienti lì conosciuti, ma da un'altra origine. Non li ha ricevuti né in casa né nella patria, perché non li conoscono, è una cosa totalmente nuova. E quindi questa diffidenza, incredulità, no, che li blocca, questo scandalo, è proprio per non riconoscere che qualcosa di nuovo e di grande, di straordinario, ha questo uomo. Allora mi veniva da ricollegarlo anche al padrone di casa di ieri, in qualche modo appunto ritorna al termine della casa, no? Il padrone di casa che estrae cose nuove, quindi cose che non c'erano prima, anche cose antiche, perché comunque i legami, il lavoro, le conoscenze c'erano, ma soprattutto ci sono cose nuove che... Quindi anche ho ripensato anche le cose che ci stiamo dicendo sull'enciclica o sull'esortazione apostolica, insomma, su questa disponibilità, che apertura, ecco, al Vangelo, al nuovo, allo slancio, ecco, che il Signore ci porta, e quanto è difficile, ecco, anche per noi che in qualche modo siamo familiari, ci sentiamo già a casa in qualche modo con queste cose, ci ritroviamo anche noi un po' bloccati, ecco.
Con questi parenti di Gesù, nel senso che in famiglia c'è il buon senso, e il buon senso dice che quello è uno normale, non è
figlio di Dio, c'è per forza.
E anche la versione più raffinata del buon senso, che è la ragione, se vogliamo, scientifica, dice che non ha senso che quello sia il figlio di Dio. Qui mi viene sempre più da pensare che questo riconoscimento sia frutto di una fame, di una disperazione, di una povertà che ti costringe, che ti porta a vedere con occhi diversi, ma altrimenti altrimenti è un uomo, cioè non è. Sì. Se io fossi stato lì avrei detto come no, tranquillamente.
C'è una cosa che profondamente io penso di comprendere, questa cosa, cioè di essere anch'io dentro un po' a questa cosa, non è dispertato se non nella sua parte, in casa sua, quindi tra le varie cose che possono succedere dentro una casa, però può succedere anche questa, dello scandalo che è espresso.
Secondo me ci può essere un qualcosa che può essere addebitato agli abitanti di Nazareth, non certo penso quello di non aver pensato che figlio di Dio, per carità, però loro conoscevano la scrittura ed effettivamente la figura del profeta c'era nel suo in mente, che Amos era un pecoraio, quindi sì, le origini umane non avevano mai impedito a Dio di chiamare uno, di farlo profeta, insomma, tanti i profeti, quindi secondo me gli si può addebitare il discorso che loro, vedendo questa persona, avrebbero potuto collegarla a Dio, non come figlio di Dio, ma come un profeta, come uno che era investito dallo Spirito di Dio, insomma. Ecco, quindi si ritrovano, non che non riconoscono il Cristo, figlio di Dio, eccetera, ma almeno ecco che non collegano a Dio, a questo personaggio, ecco, come quelli che dicevano, che si meravigliavano della sua parola, che non era come quella dei farisei, cioè avvertivano altri, no? Nel Vangelo si vede che alcuni avvertono questa diversità, ecco. E quindi loro, pur conoscendo la Bibbia, pur sapendo come agisce il Signore, ecco, non fanno questo scatto, quindi, sì, non sono, ecco, forse, sì, appunto, disprezzano il Signore, ma colpevolmente, appunto, avrebbero potuto pensare che era un profeta, anche se era di un di origine.
questa serie di nomi che fanno, no? Ma sua mamma non è Maria, ma i suoi fratelli non so, mi fanno i nomi, no? Non mi fa impressione, perché tutti hanno una mamma che ha un nome, tutti hanno dei fratelli che hanno un nome, no? Ma questo fatto che vengono riportate tutte queste cose è particolare, insomma. Per il numero alla pochetta, non so come dire, mentre con una mamma che ha un nome, una che ha un nome, invece in questo senso è come dire, certo da dove gli può venire tutta questa sapienza e i prodigi, quindi loro vedono la sapienza e i prodigi, ma è come se. Sì, se mi ricevessero da uno scandalo invece che aiuto, che sostegno.
La risposta a questa domanda rimane pure sospesa, cioè non dice il Vangelo che risposta si dà, no? Rispetto da dove viene questa sapiente, dove viene questa prodigio. Perché in realtà insomma, non viene legata all'evidenza, mi sembra, che è un'evidenza del giorno, no? Cioè, capisco, dai tagli di Nazareth, che Gesù ha un dono, no? Che parla con sapienza, che attraverso di lui avvengono delle cose prodigiose, e quindi quel che succede lo vedono. Mi sembra appunto che quello che non riescono a capire è come Dio si possa servire in modo così banale, così piccolo, no? Così quotidiano, per sapere il nome della madre, il nome dei fratelli, il vestire umile. Non so se fosse un sapiente, se fosse stato uno studioso, un mago, sarebbe stato diverso, no? Avrebbe avuto più titoli. Però appunto non c'è una risposta, non si dice che cosa, da dove pensino che arrivi poi questi prodigi, dove arrivino questi prodigi che si sono fatti. E c'è una grandissima incredulità, c'è appunto un non arrendersi, secondo me, al fatto che Dio possa fare così, che Dio si possa servire di queste vie per andare a ricordare.
Però mi sembra che questo gruppo di brava gente lo manda via, insomma, ecco, adesso qui non è così, nel Favero di Lucca addirittura insomma, lo cacciano, insomma, qui è un po' più tranquilla la cosa. Sembra la cosa più semplice del mondo. Un uomo, cioè un, no? Non c'ha nessuna arma per imporsi, perché a noi a volte piacerebbe che il Signore si imponesse, no? Se non ci costringesse, ma lui non lo fa e noi lo mandiamo via, insomma, questo è un po' la storia. Dopo non succede niente, però, nel senso che, no? Non ha fatto un granché a Nazareth, no? No? Ma io ho come l'impressione che succeda tutti i giorni questa cosa qui. Cioè che fare i conti con questo tipo di amore che lascia assolutamente libero. insomma, è un po' difficile, un po'... Cioè, se noi vogliamo, Gesù se ne va. Cioè, e non succede niente, no? Né niente di buono, né niente di cattivo, sembrerebbe di capire, no? Appunto. Se invece lo accogliamo, forse qualcuno l'ha detto, ma magari perché ne abbiamo bisogno, magari succede qualcosa, qualcosa di buono, di positivo per noi. Insomma, è un problema secondo me che non ha soluzione, nel senso che Dio ha scelto questo sistema e per cui non bisogna che ci... che ci mettiamo un po' di attenzione, che accettiamo questa... Cioè, non esiste l'amore senza la libertà, no? Cioè, no. Per cui l'offerta che fa la presenza di Gesù a Nazareth e oggi qui nella nostra vita, no, è un'offerta di amore, a volte ci fa separare da vita, insomma. Non ho tempo, ti ascolteremo un'altra volta, come dicono quelli all'Areopago di Natale, cioè. E quindi io immagino che ci sono molti segni nella nostra giornata con cui lui si fa presente, che non corrispondono alla nostra concezione di Dio, che noi non li vediamo. Sto pensando io anche, non so, alle tante persone che io scarto, diciamo, che non lo voglio, cioè, un'altra volta, no, cioè, oggi no.
Io direi che innanzitutto sono contento che Francesco sia stato d'accordo che celebrassimo la memoria della Madonna oggi, che invece sarebbe proprio solo una commemorazione. È la Madonna della Neve, oggi è la memoria della consacrazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. E ho trovato appagamenti in questo, perché poi quando si è fatto un po' di preghiera mi sono trovato lì la Madonna nominata in negativo, diciamo, addirittura proprio come sua mamma si chiama Maria, no, detto con un tono evidentemente non sacrale né glorificante. E ho avvertito il testo di oggi anche come una conferma molto importante della presentazione che ieri pomeriggio è stata fatta, e quindi di quella mistica del mischiarsi che ripensate in questa prospettiva, non è come dire così volete bene anche quelli che sono fuori, abbiate carità con tutti, ma è che c'è un mistero che è condiviso con quelli che sono fuori, perché il semplice fatto che siano creature umane li mette per la nostra fede dentro nel mistero di Dio, perché il Verbo si è fatto carne. E quindi lui suggerisce il mischiarsi, ma come interno a un'esperienza spirituale autentica, come dire, per te sono fratelli quelli di te. Poi mica continuare a dire che qui c'è la Chiesa e là chissà dove c'è il caos. Quindi c'è questo invito che domina l'attuale pontificato e che appunto rappresenta anche nel testo di ieri, che si va alla periferia a ritrovare se stessi, non a fare la pastorale dei perduti. Perché? Perché poi alla fine, anche per gli interventi che abbiamo ascoltato, la cosa interessante è che la critica della gente riguarda molto meno lui e molto di più la sua baracca. In fondo di lui dice solo cose positive, in apertura e in chiusura del discorso, in apertura da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi, e in chiusura da dove gli vengono allora tutte queste cose. In mezzo non ci sono delle osservazioni sulla sua piccolezza, ma sulla baracca. Questo è il tema del capo, no? E però può essere un'apertura splendida. Per esempio, noi potremmo sentire la stessa obiezione, ma potremmo in certo modo oggi essere anche oggetto di quell'obiezione. Cioè, ma hai presente quel gruppo che è là? Ti rendi conto di me? Ma è la sua baracca, questa lì. È vero, è interessante, capite? Perché la loro obiezione pesa più sul giro intorno che su lui. Che forse se si fosse presentato senza il peso di tutta questa banda, no? Di fratelli, sorelle, falegname, mamma, sarebbe stato più staccato, lì si adora, cose super, prodigi addirittura. E invece è la compagnia il disastro. E però mi pare molto divertente, no? Che possiamo dire, sia pur col cuore tremante, perché magari io sono proprio un mascalzone davvero, però faccio parte della compagnia che crea delle difficoltà, insomma, per dire, ma è possibile? È inevitabile per me avvertire la critica che giustamente si piglia la comunità cristiana, per dire, ma e di come molte volte la comunità cristiana sia un ostacolo al rapporto con il Cristo, per come può essere il giudizio mondano che ne viene dato. Perché per noi, insomma, il fatto che sua mamma si chiami Maria non è che poi sia una gran accusa, però che effettivamente oggi noi facciamo festa a questa donna che viene trattata dal Vangelo come una donna qualsiasi, anzi come una difficoltà per pensare che suo figlio sia poi così importante, è notevole. È notevole ed è meraviglioso. Quindi l'indicazione di ieri di mischiarsi è quello di dire che il giardino nel quale fiorisce il mistero, stai attento a non chiuderlo troppo e pensare che fuori tutto, no? Questo passaggio che in questi due anni, tre anni si è dovuto fare, che nelle sue dimensioni più forti, anche per esempio dei nostri arcivescovi, presenta la Chiesa come una fortezza assediata. Noi siamo il castello della verità e intorno abbiamo un sacco di nemici, no? E tutti sono nemici nostri, magari un po' travestiti, un po' con finta gentilezza, ma siamo una fortezza attaccata. Al fatto di dire adesso, no, ma vai fuori, anzi, fai la mistica del mischiato. Ecco, quindi devo dire che poi mi si è proprio sempre di più allargato il cuore, no? E anche avvertito, insomma, una certa severità del Cristo. Perché la mia compagnia non deve essere una compagnia di povera gente, non deve essere proprio quella dei più piccoli, dei più poveri. È vero? Quindi i regali che il Signore ci fa quando poi scopriamo come all'improvviso, in un segno che razionalmente si rende di enorme povertà, quasi di protesta e di scandalo, c'è il segno di Lui. E quindi alla fine è una grande riconciliazione con quella famiglia e attraverso quella famiglia, no? No, ma se non pigliate la famiglia, come fate a pigliare lui? Al punto che la famiglia lo portano a scandalizzarsi in lui, pur cogliendo nella sapienza i prodotti, non funziona, è una roba grossissima, capite? Però questa è una scommessa assoluta, dove lo andiamo a cercare il Signore? Tutto questo criterio che anche ieri sentivamo, no? Dell'esclusione, la gente è esclusa, però almeno ai miei tempi erano i nemici di classe, almeno no, erano quelli della lotta. Invece adesso non contano più niente, sono semplicemente delle minacce. Quindi la scommessa, no? Di questa baracca di Dio, mi pare che ne siamo richiamati con assoluta forza, forse anche per i giudizi che noi stessi esprimiamo, no? Nei confronti delle persone, delle situazioni, perché la volontà di Dio è stata questa. Dopo sì, certo, nelle mie noticine ho recitato ancora una volta che il Verbo divenne carne, con una scommessa sulla carne assoluta, assoluta. E quindi di conseguenza anche la battuta finale mi ha affascinato, perché dei prodigi, il prodigio fondamentale è che lui ci vuole bene così come siamo. E però se non c'è questa accoglienza del così come siamo, come fa? Nei testi paralleli addirittura si arriva a dire alla sua impossibilità a fare, non poté fare. Non poté fare che pochi segni, perché non era accolto. E quindi la sua richiesta è di essere accolto come è anche lui, però. Ci piace questo Verbo nella carne, ecco. Quale carne? Perché anche io ho dei limiti di accettazione, E quindi un grande incoraggiamento e anche, mi sembra, una nota di speranza assoluta, perché a un certo punto c'è un confine alla mia speranza, c'è un confine alla mia pace, c'è, vada, a dire no, più da così non è possibile, vada. E quindi di fatto se lo si prende e si apre la porta, diciamo così, sì, dai, si apre una dimensione della speranza e della fraternità senza di lui. Senza di lui. Davanti a ogni persona poter avvertire dentro di noi questa presentazione, è un figlio di Dio, è un figlio di Dio, e prima di tutto, è un figlio di Dio. La sua familiarità non ha fatto scelta, quindi non ha avuto idea di fare delle elite di grandezza, si è messo insieme con 12 persone molto problematiche, e poi con un casino di gente che era solo della gente che gli andava dietro per interesse, perché avevano fame, erano malati, non li diamo. Proprio andati in mezzo, andati in mezzo. Anche per dire l'immagine di chiesa che io mi faccio, proprio per la parte del testo che ieri abbiamo ascoltato. Accolto con cautela, con molta cautela, perché sembra che lui non solo non metta condizioni, ma faccia questa scelta orientata. i suoi primi fratelli. Allora forse si capisce, no? Perché a Matteo è piaciuto infilarlo qua. Sta a parlare un discorso unico, anche letterariamente cosa c'entra? Infatti avete visto nelle traduzioni italiane lo mettono già nella parte successiva, no? Ed è comprensibile, ma razionalmente, ma invece vuole essere, mi chiedo, l'ultima spiegazione delle parabole che ci ha raccontato, insieme più piccolo. Il tesoro nascosto, quel lievito infilato nella pasta. Dice, ma guarda che è il segreto, quello lì. Guarda che è il segreto. Se vuoi capire che cosa vuol dire il suo farsi piccolo ed essere lui quel seme più piccolo che diventa più grande, devi allargare il cuore e la mente con un'attenzione nuova.